Ascende il Signore tra canti di gioia. È il versetto del Salmo responsoriale con il quale abbiamo risposto alla prima lettura. Potrebbe sembrare quasi paradossale. La realtà più cara che se ne va via, noi la piangeremmo, mentre il contesto, tutta la liturgia di oggi è una liturgia di gioia, è una liturgia di festa. Questa andata del Signore fisicamente, che insieme ci rimanda invece ad una presenza sottile, ad una presenza totale, ad una presenza non più legata allo spazio, al tempo. Certo, chi viveva con Gesù e condivideva la vita anche del Signore risorto, tutto questo tempo di Pasqua abbiamo goduto e contemplato di questa presenza del Signore risorto con i Suoi. Questo è il momento invece della chiusura, pur di questa grande gioia di vedere e toccare e mangiare con il Signore, è contemporaneamente la grande gioia che nasce da un andarsene via, perché questo andare via non è una sottrazione, ma è una presenza appunto non più legata allo spazio, al tempo. Per tutti questa presenza sempre e senza condizioni. Ed è ecco il motivo della gioia per cui il Salmo responsoriale ha questa connotazione. Ascende il Signore, ma ascende tra canti di gioia, perché si comprende che questo suo sottrarsi nella presenza fisica è un donarsi con una totalità unica, appunto, per tutti e sempre. Ma il motivo della gioia è anche un altro. A Natale noi cantiamo, c'è un'antifona molto bella che parla di mirabile commercium, di uno scambio incredibilmente bello. Oggi in qualche modo potremo riprendere questa antifona. E dov'è il mirabile commercio? Gesù che si sottrae con la presenza, perché sarebbe stata per pochi e per privilegiati, per darsi ai tutti e senza condizione, si trova però, o meglio, fa trovare la nostra umanità seduta al fianco del Padre. Chi è seduto a fianco del Padre? Avete presente di che cosa siamo fatti? È il nostro corpo, è l'umanità trasfigurata che siede alla destra del Padre, e questo non è sedersi a destra, è l'espressione della potenza dell'intercessione di chi è seduto a destra, del primato di chi è seduto a destra. È colui che intercede e che ci dona lo stesso cuore di Dio, questo è lo Spirito, è ugualmente seduto alla destra del Padre e porta l'umanità nella sua bellezza cristica a fianco al Padre. Ecco perché ascende il Signore tra canti di gioia. Non è il tempo del, come dire, rimpiangere, che bello se ci fosse Gesù. Gesù c'è, e c'è in una modalità che storicamente non poteva essere data. Ecco perché anche rivolgendosi ai Suoi, Gesù dice, pensate tutta questa settimana, anzi questi 15 giorni, la liturgia della parola che in qualche modo ricorda le parole di Gesù: non siate tristi perché io me ne vado via. Non c'è proprio nulla da essere tristi, anzi è necessario che io torni al Padre, sieda alla destra e voi abbiate la nostra presenza attraverso lo Spirito costantemente. È la pagina del Vangelo. Cosa dice Gesù ai suoi? Dice una cosa molto semplice: andate in tutto il mondo e proclamate la buona notizia ad ogni creatura. Punto. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Qui vi prego di cogliere la verità di questo testo. Qui non sono i non credenti condannati, non c'entra nulla, nel senso in cui abbiamo noi non credente, quanto coloro che, vedendo Gesù, riconoscendolo Maestro e Signore, dicono: di te non so che farmene. Questa è la condanna. Non c'è la condanna che penseremmo noi ascoltando così, che chi non è battezzato è da buttare all'immondezza. No. Le vie della salvezza del Signore sono tante. Questa è la via privilegiata. È annunciare il Vangelo a tutto il mondo. Che vuol dire? Che non c'è nessuno non fatto per la buona notizia. Non esiste un cuore umano in ogni tempo e in ogni latitudine che non sia in qualche modo fatto, pensato per il Vangelo e attraverso il Vangelo. È la forma di vita. Ecco perché si dice teologicamente che la parola è non informativa, questa parola, ma preformativa, cioè dà forma alla vita. Una forma che vuol dire la vivibilità della vita. Ed è in questa dimensione, allora, in questo spalancamento deciso dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito, che di tutti ci sia l'immersione, questo è il battesimo, dove? Appunto, nel Padre, nel Figlio, nello Spirito. Cosa fanno questi tre? Noi parliamo per analogia della Trinità. Tutte parole sghimbesce e povere, anche la più alta teologia. La Trinità vive l'uno per l'altro. Non è uno più uno più uno, ma è uno per l'altro. Immergere ogni persona umana dentro questa realtà circolare di dono e di accoglienza. Questa è la vita cristiana. Tutte queste nostre bellissime devozioni, tutte le nostre frequentazioni liturgiche, tutto l'abbigliamento liturgico che io in abbondanza ho addosso, ma grazie a Dio ne vedo anche intorno a me, ad equid, direbbero i latini. A che cosa servirebbe? La vita cristiana è quando c'è, appunto, ce lo ricorda splendidamente la pagina degli Efesini, una pagina da portare nel cuore, capitolo 4, quando c'è e si vive l'unità, l'uno per l'altro, per l'altro. Questa è la vita cristiana. E contemplare oggi questa unità, Paolo è puntualissimo in questa pagina di Efesini, che vi chiedo di riprendere in mano il capitolo 4, tutto il capitolo 4. è, come dire, la foto più vera, più sincera della vita comunitaria, della vita cristiana. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Questa è la vocazione di ognuno, l'unità. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, ma opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Questa è l'opera dello Spirito che già stiamo contemplando oggi verso la Pentecoste. In tutti è operante in ciascuno con una modalità unica e irripetibile. Questa attenzione all'altro. Tant'è vero che a conclusione quasi di questo periodo pasquale, considerando che ci ha accompagnato giorno per giorno, per tutti questi giorni, dal giorno di Pasqua, il libro degli Atti degli Apostoli, dove viene fotografata la corsa della parola dentro storie incredibili, dentro opposizioni farraginose e pesanti, dentro situazioni ingovernabili, eppure questa parola correndo produce solo una cosa, salvezza. Ed è lungo questa corsa che abbiamo contemplato in questo periodo, c'è proprio la consegna a tutta la comunità credente, potremmo dire, di 3P: parola, pane, poveri. Dove si concretizza il segno dell'unità è la possibilità, nonostante le totali differenze, perché lo Spirito ha questa capacità, fa unità senza omologare, fa unità senza appiattire. Noi non ci riusciamo molto spesso, ci riusciamo quelle volte in cui ci consegniamo allo Spirito, se no cosa facciamo? Vogliamo tutte le cose, quando va bene tutte uguali, quando siamo un po' più pazzi a nostra immagine e somiglianza. Ed è il dramma della vita, perché solo Dio si può permettere di fare a sua immagine e sua somiglianza, che è la diversificazione. Parola, pane, poveri, le tre realtà che nella corsa della parola fanno una comunità che diventa testimoniale. Pur nella sua povertà, dobbiamo ricordarcelo, non siamo migliori degli altri, semplicemente perché siamo cristiani. Anzi, talvolta anagraficamente cristiani e paganamente attivi dentro la storia, come una controtestimonianza incredibile. Ecco perché celebriamo e condividiamo il pane che è il Signore. Perché per fare unità senza questo pane, il Signore non ci chiama all'Eucaristia per essere degli splendidi stoccafissi. Ci chiama neppure per adorarlo semplicemente, ma per mangiarlo. Prendete e mangiate, se no unità non ci sarà. Parola, ecco perché la stiamo ascoltando, perché è questa parola che rimuove tutti i freni a mano continuamente tirati nella nostra esistenza, nelle nostre relazioni, nei nostri affetti, nei nostri servizi, a tutti i livelli. I poveri, Gli atti dicono, fin dal primo momento della proclamazione in questo lungo tempo pasquale, che i credenti, cioè coloro che hanno dato credito a Gesù, cosa fanno? Vendono quello che hanno, lo portano ai piedi degli apostoli che ridistribuiscono per creare questa unità, non soltanto ideale, non soltanto affettiva, ma concreta. E la nostra carità fa questo. L'ho fatto riportare in quella intervista per i 10 anni di episcopato, quanto si è potuto fare con il fondo di solidarietà episcopale per questo. Perché c'è stata gente che ha messo mano a ciò che aveva e l'ha condiviso. Questo fa la Chiesa. Quello che si chiama l'otto per mille, che cos'è? Con cui si fa tutta la carità, con cui vanno avanti le nostre chiese locali, con cui si aiuta la gente, eccetera, eccetera, eccetera. È ciò che viene raccolto dal popolo di Dio. Non scende dalle nuvole, ma viene da coloro che, nutrendosi del pane spezzato dell'Eucaristia, e in ascolto di Gesù che parla, danno un credito così grande a Lui che diventano attenti realmente ai poveri. Ed è l'atteggiamento che viene fotografato appunto nella pagina, la parte finale degli Atti degli Apostoli, dove la domanda che fanno a Gesù, una domanda impropria, non spetta a voi conoscere i tempi o i momenti. La domanda è: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Loro avevano in mente la ricostruzione del regno di Israele, e Gesù dice: questo non interessa né a voi né a me, ma come si costruirà oggi il regno di Dio? Riceverete la forza dello Spirito Santo. Senza questa forza la testimonianza non c'è. Senza la forza dello Spirito, attraverso l'ascolto della parola, l'Eucaristia condivisa e i poveri presi sul serio, non ci sarà testimonianza. Siamo pochi come cristiani? Rispondetemi voi stessi se siamo pochi. C'è un'eloquenza cristiana nelle nostre vite? Rispondetemi voi. Ed è la chiusura, l'atteggiamento di fondo che viene siglato proprio nella pagina degli Atti, quando Gesù si sottrae con la sua presenza e diventa paradossalmente, nella sua assenza fisica, presenza superlativa in tutti e in ciascuno. C'è un atteggiamento però. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo. Quasi inebetiti per un dono incredibile, probabilmente la ripetizione di questo dono che Gesù ha fatto in tutti questi giorni liturgici previ, dicendo: io devo andare, sarete battezzati non con acqua ma con lo Spirito. Questa mia sottrazione da voi vuol dire invece una presenza radiosa, costante, pregnante, mia attraverso lo Spirito in voi, non c'è da fissare il cielo e da perdersi in forme di spiritualità disincantata, ma il cristiano, per quel trinomio pasquale, parola, pane, poveri, guarda lì dove corre la storia, con la forza attiva di quel pane di vita, di quella parola santa e di quella attenzione agli altri. Ecco perché l'invito è smettere di perdersi e di guardare per aria, e un'unica parola: diventate miei testimoni. Il testimone è uno che ha visto di persona e non può tacere. È ciò che ripeterà Pietro e i suoi quando, messi sotto pressione dal Sinedrio, dalle guardie, diranno: non possiamo tacere. Ci dispiace immensamente darvi fastidio, ma non possiamo tacere. Senza questa esperienza diretta del Signore non si può stare dentro la storia come testimoni, ma si può stare al massimo come bigotti o come persi, così. Il Signore ci aiuti a gioire di questa presenza ormai data in pienezza di Lui e a immergere tutte quelle realtà che tocchiamo con mano, che avviciniamo giornalmente, che viviamo e che patiamo, in quale battistero? Nel Padre, nel Figlio, nello Spirito.